Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Renato Addomine.
Io sono di Feltre, la mia famiglia di Feltre, da generazioni e generazioni. E la caratteristica di Feltre, essendo provincia di Belluno, è storicamente sempre stata la bella stagione di Goldoni, insomma, ecco, il retroterra dell'estate per i veneziani, e come educazione, come tutto. A un bel momento mi trovo, senza sapere perché, nella situazione della Seconda Guerra Mondiale, la capitolazione, tutte queste cose. Nelle tre province, sia di Trento che di Bolzano che di Belluno, ci sono dei villaggi e delle zone che si parla tedesco, basta pensare da Cima Sappada su nell'altra provincia di Belluno, tanto come Trento. E caduto il fascismo, si è formato il fascio repubblicano anche a Feltre, un po' dappertutto. A un bel momento sono venuti, noi chiamiamo tedeschi nel senso generale, tutto ciò che è al di là del Brennero, non andiamo mica tanto per il sottile, quello che noi chiamiamo tedesco non distinguiamo se prussiano, se di altre parti. Sono venuti i tedeschi, ci hanno occupati, niente, è un bel momento, è andato 24 ore di tempo perché i fascisti abbandonino le tre province di Trento, Bolzano e Belluno, cosa che non tutti sanno. Questi signori hanno fatto le consegne di tutta la loro situazione politica, delle varie famiglie, di chi era o di chi non era, consegnati ai tedeschi e sono andati via, per cui i fascisti sono stati mandati via. Qui non era più questione di fascisti o non fascisti, era soltanto la ennesima occupazione che noi avevamo, cosa che non abbiamo mai fatto per noi. C'era una piccola storia piuttosto interessante, che ricordo che mio padre, quando era ragazzino, parliamo nell'Ottocento ancora, sentiva da mio nonno una frase che non ho mai saputo chi sia l'autore, probabilmente qualcuno lo saprà. E mio nonno diceva: e poiché gli alamanni in casa avete, servitei bene e fatevi mostrare le spade loro con che van fesso i visi e padri o figli uccisi. E mio papà diceva: no, ormai sono finiti quei tempi. Si è beccato tutta la prima guerra mondiale, 7 anni di servizio militare, il Feltre è stata invasa per l'ennesima volta. E mio padre, quando è successo che siamo entrati in guerra, nella seconda guerra, mi ripeteva questa frase, e poi chiedi alla media: ma papà, dai, che sono cambiati i tempi. Per l'ennesima volta è successa la stessa cosa. Quindi nel sangue noi non è tanto con le persone, io ho degli amici tedeschi singoli, addirittura c'era un ufficiale dell'SS, viveva in America, che eravamo amici intimi, però lui sapeva, e io gli dicevo: guarda che se tu metti la divisa, tu mi fai fuori, e lui diceva: cosa vuoi che ti dica, così è. Per dire l'abisso mentale che c'è, questa è quindi la cattiva disposizione.
Signor Domine, lei dice che i fascisti sono andati via.
Sono stati mandati via, che tanta gente non lo sa.
Quando è avvenuto questo?
Glielo dico subito, forse non esattamente, verso il agosto-settembre del 1944.
44?
44, sono stati mandati via.
Ah.
E cosa che non tanti sanno, il capo un po' dei fascisti repubblichini, che era quello che faceva arrestare, consegnavano ai tedeschi il Tizio, il Caio, il Semproni, perché venivano consegnati soprattutto da questi, a un bel momento sono stati mandati via, però ha lasciato tutto un dossier di dichiarazioni, per cui quando il 19 di giugno c'è stata una grande retata a Feltre, quindi i primi di giugno sono stati mandati via, con l'occasione di quella retata.
Voi quanti anni avevate allora?
Io ho compiuto 20 anni in campo di concentramento, che sono 24, quindi avevo 19 anni. mio fratello ne aveva 16, 15 e mezzo 16, e due sorelle, le maggiori, perché siamo stati deportati in quattro. Io mi ero appena diplomato a Vicenza e a Feltre c'era la direzione della costruzione della diga del Travignolo su in Val di Fiemme, e io lavoravo dentro in questa impresa svizzera e circolavo con i documenti Schutzbetrieb, quindi era un stabilimento protetto, e venivo anche a Milano ai collaudi delle turbine, delle centrali, allora sotto i tedeschi, sempre con questi documenti. Quando c'è stato il grande rastrellamento, i documenti stracciati, buttato via tutto, portato via tutto quello che avevamo addosso.
Voi siete stato fermato in un rastrellamento?
No, al mattino alle 5 è venuti a prendere, tutta Feltre è stata occupata da un'azione militare e hanno portato via 2000 e tante persone su una cittadina come Feltre. 2000 circa mandate, concentrate tutto in uno stabilimento e mandate poi alla TOT, a lavorare alla TOT. E 117 selezionati, fra i quali io, un fratello e due sorelle, tirati fuori. Questi 117 ci hanno portati tutti su un teatro, chiusi dentro. E senza mangiare né niente, il giorno dopo, né bere, là, sulle sedie di questo teatro. Il giorno dopo sono andati su sul palco, tutte le porte picchettate, e questo non c'entrano né fascisti né niente, perché ormai erano mandati via, però avanti una famiglia. Allora, di queste famiglie, a un bel momento, non so, questa famiglia, nome, avevano tutti i foglietti consegnati dai fascisti. Posso dire che quando è toccato a me, eravamo io, mio padre, mia sorella, altre due sorelle e un fratello, sei persone. Quando siamo arrivati in famiglia Domine, allora uno fa con la mano così, metà da una parte, metà dall'altra. Un gruppo concentrati così, dov'è la metà? Un po' qua, un po' là. Hanno fatto così e ci hanno sbattuti quattro da una parte e due dall'altra senza star là a contare. Ma poi questi qua fucilati, qui altri nuovi, viceversa, non si sa niente, là, il momento era così, perché fuori intanto avevano fatto l'ira di Dio, avevano impeccato delle persone, e ci siamo trovati in quattro e gli altri mandati via.
Volevo chiedere che giorno era questo.
Questo era il 3 ottobre 1944. Ci hanno separati in questa maniera, né mangiare né niente, privati di tutto quello che avevamo addosso, portato via ori, anelli, orologi, tutto, spogliati di tutto, messi dentro tutto in un sacco, portato via tutto, e al mattino presto, chi poteva dormire, là fra un seggiolino e l'altro di un cinema, ci sono dei camion fuori, si sente che sparano, l'ira di Dio. Veniamo fuori, incolonati, messi su dei camion, attraversando tutto il centro, di Feltre volavano, tutta la gente che piangeva, noi ci sentivamo qua, andiamo, è finita insomma, volavano dalle finestre le coperte per cercare di ripararci, c'è stato quel senso di senza guardare in faccia chi fosse, bisogna aiutarli questa povera gente, e col camion, dove andiamo? Erano 5-6 camion, eravamo stretti come sardine. Un piccolo particolare. Quando ci siamo, quelli che hanno mandati via sono tornati a casa e quelli che siamo rimasti siamo stati in 117, 100 uomini e 17 donne. Questi che siamo stati poi deportati.
E la vostra famiglia era?
Io, due sorelle e un fratello, quattro. Perché invece che fare 3-3. Sì, che siamo rimasti lì, ha fatto 4-2, ma poteva essere, io non sapevo se così o così, sì, che andava a casa. Il babbo e una sorella a casa. E quattro ci siamo trovati così, un bel momento, con questi camion coperti di teloni, cercando di guardare fuori, abbiamo passato Primolano, siamo arrivati a Grigno, hanno fermato i camion dentro su una scuola. Scendere tutti, e ci hanno fatto dormire dentro le scuole elementari di Grigno, un paesetto per andare in Valsugana, per andare a Trento. A mattino presto, su, Austen, tutti su, tutti in piedi, tutti allineati contro il muro, di qua è finita qua. Altra volta, qua adesso ci hanno messi al muro. E invece no, ci hanno tenuti là fermi finché arrivava sulla ferrovia della Valsugana un treno merci che si è fermato non in stazione, ci hanno fatto montare su dei vagoni come bestie, ed è stato, perché bombardavano la linea del Brennero allora, bombardavano tutte. Siamo arrivati alla sera del 5 ottobre a Bolzano, che guardando fuori chi conosceva, sì siamo a Bolzano eccetera, poi un bel momento davanti un grande cancello, eravamo all'entrata del campo di Gries.
Ecco, Bolzano. Siete arrivati in treno a Bolzano dove?
Alla stazione di Bolzano.
Alla stazione
ci ha fatto scendere, caricato con dei camion ancora, e portati davanti al portone del campo. Allora, guardando fuori, ho visto Renzi Colati, mi sa tanto di campo di concentramento, ma noi non sapevamo dove andavamo.
Lì cosa è successo?
Lì è successo, niente, ci hanno fatto entrare, tutti fermi, vedo certa gente, tutti con una tuta addosso, pelati a zero. Era pomeriggio e ci mettono dentro divisi in baracche. C'erano baracche con castelli di tre piani di legno, pagliericcio per modo di dire, una specie di coperta straccia e segature, su tre piani. E allora su questo grande capannone, uno dei due, tre, grande capannone, ci siamo tirati su e vedevamo questi qua che venivano su al buio come anime morte, che venivano a dire, ma dove siamo? Siete in campo di guerra? Siamo destinati ad andare tutti in Germania, poi. Le prime informazioni che correvano, insomma, al mattino, giù tutti, diviso le femmine da una parte e gli uomini dall'altra, spogliati, un grande getto con la manichetta per fare la doccia davanti al cortile con la manichetta dei pompieri, i cani addestrati che ci mordeva se uno si curvava. Anche questa è una cosa nota, che è molto bella, e il nervo di bue è l'unica cosa, affrustate, trattati, ci hanno dato una tuta, che erano le tute di fatica, allora, quella che ho avuto io, dell'aviazione nostra, quelle tute bianco-grezzo, e quella mi ha accompagnato, spogliato di tutto il resto, solo la tuta. E ha fatto il primo discorsetto: da questo momento siete sotto il controllo del capocampo vostro, che era un certo Maltagliati, fratello della Evi Maltagliati, attrice, in gamba, perché con un assembramento di gente così eterogenea, se non c'è un capo succede l'ira di Dio, perché le donne, gli uomini erano o dagli avanzi di galera al professor Ferrari qua, primo sindaco di Milano del dopoguerra, era a dormire vicino a me, tant'è vero che mi ricordo una mattina mi sono svegliato, avevo un mal di gola tremendo, avevamo terrore delle dittrite o cose del genere, perché non c'erano condizioni igieniche, poteva, dice dopo ti guardo io, mi fa, dice, ma te ne intendi tu un po', mi ha detto lui, ma guardato, mi dice no, dice un'angina semplicemente, dico, ma chi sei tu? Ma io sono Ferrari di Milano. Che poi è diventato il primo sindaco del dopoguerra di Milano, professor Ferrari, e mi ha guardato in gola, era anche lui con la tuta, come me, con gli zoccoli, eravamo tutti uguali, tutti banditen, noi eravamo banditi e basta, questa era la...
Ecco, ma lei ha subito un interrogatorio?
No.
Niente.
Una cosa posso dire, che c'è una storia regressa, nessun interrogatorio perché era già tutto predisposto e deciso, era la lezione che dovevano dare a Feltre. Perché con l'occupazione delle tre province, a un bel momento i giovani di leva, come ero io, come altri, ero iscritto al corso ufficiali di Stato Maggiore di Marina perché avevo fatto radiotecnica come specialità, ma che poi è finita la guerra l'8 settembre, 25 settembre, non c'è più. Ci avevano dato la possibilità di scegliere volontari, della SS o della SD, cioè di vestire in ogni caso la divisa tedesca, cosa che un bel mattino corre la voce, sono arrivati giù i partigiani e ha portato via tutte le cartoline a precetto, per cui non hanno potuto fare
la chiamata
ufficialmente. E questa è stata la grande lezione che ci hanno dato. 2000 portati a lavorare in fortificazioni alla TOT e 117 deportati che eravamo destinati all'eliminazione. Come siamo entrati in campo di concentramento? Ci hanno dato un triangolo rosa, che vuol dire rastrellato. I triangoli erano il giallo, ebrei, rosa, rastrellati, rosso, politico pericoloso, e l'azzurro che era, non so, qualche inglese, qualche svedese che fosse preso, non, diciamo, straniero, ma non militare, non c'è significato politico. Questi erano i triangoli. La cosa è durata poco, perché è un bel momento, quando ho cominciato a fare le prime partenze, a mandare via qualcuno di noi, che poi non è tornato nessuno, quelli che sono andati in Germania. E il campo di Bolzano era un campo di smistamento, era un Durchgangslager, un campo di attraversamento, sotto SS, soltanto controllato dall'SS. Noi non potevamo neanche salutare qualcuno della Wehrmacht. In pieno inverno ci avevano dato una specie di berretto fatto con un pezzo di coperta. Passare davanti a uno della SS bisognava tirare giù il berretto e star fermi finché c'era il consenso di poter proseguire. Al mattino era una beffa, alle 5 del mattino, 6, che era notte, quando ci facevano la dunata, ci contavano tutti, perché poi c'era ogni blocco, c'era il capoblocco, ci contavano e allora uno diceva: questi qua siamo in tanti, più 3 che sono magari morti dentro, doveva guardare i conti, perché là era fame, botte, acqua mai vista, fuoco, chi ha mai visto il fuoco? Sa cosa vuol dire? Passare un inverno, lavorare fuori le squadre che si trattava, per esempio, o portare i feriti che scaricavano dai treni agli ospedali di Bolzano, c'erano degli ospedali, mi ricordo, grandissimi, che ricoveravano i feriti che venivano dal fronte, eccetera, e li portavamo con le barelle su o a cavar granito.
Ma fuori dal campo?
Sì, fuori dal campo. Al mattino fuori c'era un certo numero di squadre che uscivano. Andavamo a Gries, andavamo a Piano, andavamo di qua e di là, non so, a far qualunque lavoro, a pulire tutti gli ospedali, o in ogni caso la cosa più frequente era cavar pietre in cava.
In cava?
Sì, le cave di granito che ci sono lassù di Porcido.
E dove? Si ricorda?
Esattamente, no, dunque, sa che non mi ricordo esattamente. E poi c'era un distaccamento a Merano, aspetti, perché è un bel momento, c'era un distaccamento dal campo di Bolzano a Merano, perché tutta la roba che portavano su con l'avanzata degli alleati dall'Italia veniva messa dentro i vari castelli della Val Venosta, tutti i castelli che ci sono là. Io mi ricordo una volta un certo maresciallo Keck, siccome allora io ho studiato tedesco e francese, perché l'inglese era proibito ai miei tempi, né inglese né. Io ho studiato tedesco e allora ero comodo, qualche volta potevano rivolgermi la parola per certe cose. Una volta chiedevano a uno specialista: che se ne intende di orologi? Muove, ho cercato di mangiare un pezzo di pane di più, mi intendo anche di orologi. Migliaia di orologi che avevano sequestrato, allora li avevo tutti classificati, mi ero fatti gli attrezzi, avevo che lavoravano come forgiatori, mi aveva fatto le pinzette, eccetera, degli amici dentro. Tanto per darle un'idea, ero così diventato uno specialista, mi era comodo in un certo senso. Ecco perché dico, se vado a Merano, intanto non c'è l'aria di Bolzano, che Merano è un altro clima d'inverno di Bolzano, Merano si sta molto meglio come temperatura. E là a Merano, qualche grado di più voleva dire tanto per sopravvivere veramente, insomma. Là, mi ricordo, siamo entrati in un castello accompagnati da un signore, con questi della SS sempre, perché c'era dei quadri. Eravamo io, un certo dottore che è morto adesso, Nino Paoletti, Beppi D'Antoni che era direttore, è stato direttore della Dalmine qua, della Dalmine Acciai Speciali, che era prigioniero anche lui con me, che avevamo una certa cultura, diciamo, no? Per chiederci se potevamo classificare in ordine di valore un certo numero di tele. Erano tele che credo che fossero state portate su da Bologna, Modena, ormai non so dove, ma delle tele meravigliose. E allora noi mettevamo a seconda dell'ordine di importanza, classificate così. È venuto dentro un signore che parlava tedesco perfettamente e mi ha chiamato in disparte e mi ha detto: come vi trattano qua? Come si fa a dire uno che me lo porta all'SS a dire che mi tratta male? Per prendere. Ho detto così, dicendo: no, abbi pazienza, ci vedremo presto. Ed era quello stesso signore, era rappresentante della Croce Rossa Internazionale svizzero di Merano, che è venuto dentro lui a portarci fuori di scarcerazione. Cioè, questo che era un esperto di pittura d'antichità che viveva a Merano, che è venuto dentro con la scusa dei quadri, eccetera, per fare la valutazione di queste tele che avevano portato via. A Castello, non mi ricordo più, perché li conoscevo tutti.
Ma in città o fuori città?
Fuori città. A Merano eravamo alla caserma di Maia Bassa, prigionieri, però eravamo sempre fuori, eravamo sempre fuori, come si chiama? Oh sì. Dicevo, per cui ho visto dei capolavori passar via, però cosa potevo fare? E appunto questo signore che avevano invitato per fare la stima in franchi svizzeri, che aveva fatto lui la stima di questi quadri, è stato quel tale che è venuto dentro ufficialmente al 30 d'aprile, sono arrivati gli americani, al 2 o 3 di maggio eravamo ancora prigionieri dentro, che non si sapeva cosa succedeva, e che è capitato dentro, accompagnato dagli ufficiali, con i fogli di scarcerazione di tutti noi. Per cui delle cose impensate, chi lo sa. Questa è un po' la mia strana storia. Posso dire una cosa però, che quella notte, dopo che ci hanno lasciati dentro, chiusi dentro, qui 117, mi sono arrampicato sul palcoscenico dove avevano le loro scrivanie, e eravamo in due o tre a raccogliere i bigliettini che avevano stracciato, dove avevano preso gli appunti. E nel caso mio, cosa straordinaria, mi è capitato proprio, famiglia a domine, composta di 6 elementi, favoreggiatori e collaboratori di banditi, questa era la mia accusa, dichiarazione Recalchi. Storia pregressa. Mio padre aveva studio fotografico. Questo Recalchi era venuto su perché parente di un certo Rovari da Ferrara, ma io non ero neanche nato allora, e aveva studio fotografico, in un certo senso c'era la concorrenza professionale. I ricordi più lontani della mia infanzia, quindi parliamo nel 26-27, che ho visto mio padre piangere perché il Recalchi aveva mandato i figli che erano tutti fascisti, mio padre invece non era fascista, era socialista. A spaccare tutti dentro i vetri delle finestre di casa nostra e non poter far niente perché mio padre era socialista e gli altri erano fascisti. Ecco, da che questi naturalmente erano tutti fascisti, tanto è vero che uno di questi Recalchi sono andati a prelevarlo in prigione e l'hanno fatto fuori, perché sa quella cosa orribile, una cosa strana. Che succede? La guerra finisce, sono venuti su con dei camion da Fete a portarci giù, i sopravvissuti, arriviamo giù e ormai eravamo ai primi di maggio e mi dicono che mio padre è impazzito. Dico: perché? Dice: pensa che avevano preso Recalchi e messo su in una nicchia che c'è della porta imperiale a Fete per fucilarlo, mio padre ha fatto scudo e ha detto: questo mai. Eppure essendo lui che ci ha deportati, ci ha fatti deportare lui e la sua famiglia, ha detto: ci sarà una giustizia, non facciamo queste cose. Questo è un ricordo meraviglioso che ho di mio padre. Passa, lei non sa niente perché ci siamo conosciuti sposati in America con lei, per esempio, poi era di Rovereto. Però soltanto ho sentito dire, però testimonio che quando mio padre è morto, quanto? 20 anni fa, è venuto, io da Milano sono andato a Fetre, naturalmente, perché c'era il funerale di mio padre, e vedo uno lontano, ricordo, ma dico, quello era Calchi. Uno figlio, il più giovane di questa famiglia, era venuto con il motorino dalla Spezia a Feltre per rendere scusa e omaggio alla tomba di mio padre. Guardi, se non è un po' un dramma impressionante, questa è la mia storia, eccola qua. Per cui io non sono un eroe, non ho meriti particolari, ringrazio il Padre Eterno che mi ha fatto uscire in qualche maniera di essere qua a raccontare, non posso neanche dire io sono un eroe. No.
Una cosa, quando eravate lì a Milano, a Maia
sì.
Bassa,
sì.
Nella caserma,
sì.
Vi ricordate la caserma qual era? Vicino, c'era vicino, non so, la stazione, un albergo, un...
La caserma la ricordo, sì, dunque c'era la strada. Riuscivo con la Uscivo qualche volta che mi facevano tirare fuori il cavallo, io i cavalli, fra me i cavalli, col carretto, una volta mi è scappato il cavallo, anzi no, ho preso il cavallo, la cavalla la chiamava Vittoria, era un cavallo ricordo, e questa ha aperto la porta, ha preso la corsa, si sono fermate le stanghe, io sono volato fuori sopra il cavallo, un disastro, fra me i cavalli proprio ecco, e si costeggiava un fiume, beh, ma comunque la caserma di Maia Bassa, per me era notissima quella fosse.
Se le mandiamo una piantina con la zona interessata, lei ci può barrare la casa? Perché ci sono tante caserme a Maia Bassa e 2 o 3 sono vicine alla stazione. E allora non sappiamo bene quale.
Ho capito, ma certo che credo che posso.
Una
sì.
Piantina lei può barrare.
Ma senz'altro, addirittura a Feltre devo avere delle fotografie del grande cortile interno, perché c'è un grande cortile interno. Perché.
Caserma.
Sì. Sì, proprio fate il giorno che ci avevano liberati, io devo avere 1 o 2 fotografie con mie sorelle, perché poi il triangolo mi hanno cambiato in rosso, senza sapere perché, non ero più giallo, sono diventato rosso, ma adesso, politico pericoloso, ma non so perché.
Ecco una cosa, oltre al triangolo, le hanno dato anche un numero?
4972. Ah, forse c'è qua.
Queste sono una e vostra sorella,
sì.
Due. Ma erano con voi a Maia Bassa? Anche loro.
Anche loro.
Ma qui non avete però la tuta bianca.
No, quella era Bolzano, perché poi questa è Merano. È quella foto che si deve vedere il cortile, mi pare. Tutto il cortile della caserma di Maia Bassa, quello là.
Allora, rimaniamo un attimo a Bolzano.
Sì.
Allora, vi hanno dato il numero, la tuta e il triangolo.
E il triangolo, sì.
Poi, il capocampo vi ha fatto il discorso.
Ha fatto il discorsetto, il capocampo che si chiamava Maltagliati.
Maltagliati.
Che poi è stato sostituito da altri, perché anche lui... Da altri che adesso mi sfugge il nome, ma che posso risalire.
E invece in che baracca vi hanno messo?
Io sono entrato nella H.
Nella H?
Sì.
Vi ricordate il capoblocco chi era?
Sì, Musi, tenente dei carabinieri.
E qualche altro vostro compagno ve lo ricordate? Oltre a Ferrare, professor Ferrare.
Compagni?
Cioè dentro in baracca.
Dentro in baracca. Giuseppe D'Antoni. Ah no, questo poi era Merano, perché poi ci siamo trovati là, da qua e là, poi è un gruppo diverso. Beh, tutto il gruppo di Fetre, mi ricordo, ci deve essere qualche elenco.
No, se vi viene in mente qualche nome così.
Arbacco, dottor Nino Paoletti, Antonio Paoletti, che era mio vicino di casa, perché...
Il vostro fratello era con voi? E invece le vostre sorelle dove le hanno messe?
Nel blocco a fianco che era delle donne.
potrebbero inizio succedere.
Vi ricordate se avete visto che dentro nel campo c'erano anche dei sacerdoti?
Sì.
Li avete visti?
Sì, io che non sapevo neanche, perché il giorno di Natale, a un bel momento, uno di questi prigionieri si è messo su uno straccio sopra, ha fatto la messa per tutti, che ha dato un pezzettino di pane secco, ha detto questo è il simbolo, senza confessione niente, fate la comunione tutti, perché qui è finita.
Questo non ve lo ricordo.
Non lo ricordo.
Ma era un Feltrino?
No, non era un Feltrino, perché l'ho riconosciuto.
La messa di Natale.
Stavo pensando ad un Butorio.
No, non lo ricordo chi fosse.
Non
ha detto, questa è la confessione generale a tutti, perché avete pagato tutte le vostre colpe, cioè senza confessione né niente, un pezzo di pane che sia il simbolo della comunione.
Vi ricordate i capi invece tedeschi?
Sì. Dunque,
questi nomi vi ricordo.
Hagen, maresciallo Hagen, e il tenente Tito. Il tenente Tito, che era quello che organizzava, quando veniva fuori lui era perché c'erano delle spedizioni, organizzava le spedizioni delle partenze. Tenente Tito, poi di maresciallo Hangenent, maresciallo Keck, maresciallo
a Bolzano.
No, Hangenent e Keck erano a Merano, invece Hagen e Tito erano a Bolzano. Ricordo benissimo che c'erano due o tre ucraini che erano i capicelle, che pestavano la gente e poi li impiccavano con le mani sul palo, così sollevati da terra a morire dal freddo. Entrare nel campo. La mattina si usciva e si vedeva su un palo uno là e non si poteva toccare, stava morendo, servito da questi signori ucraini.
Ma lei a Bolzano quanto tempo è rimasto prima di partire per Merano?
3 mesi e mezzo, 4 mesi.
Quindi ha visto numerose partenze?
Altro che.
Quei ucraini lì, vi ricordate i nomi degli ucraini?
No, però in uno dei libri che ho ricevuto, ho letto, ho trovato, non so che, ci sono.
Otto e Miscia.
Esatto.
Mi ricordate se c'era anche una donna?
Sì, la era la Iena, la era tremenda. Come si chiamavano la Iena? C'era questa donna, sì.
Ecco una cosa. Il campo aveva un muro, no, di recinzione.
Sì, sì.
Sopra il muro c'era del filo elettrificato, del filo spinato.
Filo spinato, tutto attorno, che elettrificato lo ritenevamo, ma non lo sapevamo.
Però
c'erano però ogni X metri delle torrette, delle torrette con le guardie armate.
Delle garitte. Quindi.
Delle garitte proprio sopra il muro.
E senta, l'appello come avveniva?
Mai fatto appello. Noi, da quel momento che si entrava, che ci hanno dato il numero, il nostro nome era sparito, soltanto il numero, eravamo solo il numero.
Ecco, ma la mattina non vi chiamavano fuori dalle baracche?
Certo, tutti in fila, ma no, e ci contavano, ogni blocco, questo era 125, 123, e allora il capoblocco veniva avanti, due sono dentro morti, oppure, non so, uno è moribondo, guarda, il papà di Gianfranco Garbuio, per esempio, una volta era pronto per la spedizione, portato via e ha detto è morto, lascialo qua. Invece poi è sopravvissuto. Papà di Gianfranco Garbuio era...
Di morti, poi diceva prima di violenze, quindi voi avete assistito a delle violenze?
No, io per esempio, siccome lavassi niente, avevo un'infezione di barba tremenda, siccome non c'era barbiere, altro che per tagliare i capelli con la forbice. Capelli a zero, un'infezione di barba tremenda, mi ricordo, e un mattino col freddo passo via e proprio il maresciallo Keck mi chiama, grida e mi giro, fermo duro, siccome non ho tirato giù il berretto, credendo che non mi vedesse, mi ha dato delle nervate in viso, avendo tutte le croste dell'infezione di barba, sono entrato in blocco che ero tutto sanguinante, sembrava chissà che, però insomma era superficiale perché era croste di... Insomma, a vedere i miei compagni che piangevano mi è venuto un mal al collo, loro piangevano per me, e a me dicevo, vabbè, insomma, andato innervato, non ero visto allo specchio che avevo tutto il sangue dell'intestino di barba. Ecco, così si viveva, in queste condizioni.
Col terrore.
Col terrore.
Col terrore.
E poi i cani poliziotti, sempre addestrati, e sguazzagliavano i cani con le istruzioni precise a saltare addosso se uno si muoveva fuori dalla riga, mordevano. Anche questa era una cosa piuttosto antipatica.
Ecco, quando nel periodo che voi siete rimasto a Bolzano, quindi uscivate a lavorare, no?
Sì, fuori le squadre.
Costituivano delle squadre di lavoro.
Sì, signore. Sì.
Quindi lasciavate, uscivate dal campo?
Si usciva dal campo, comandato da un plotone tedesco, sempre accompagnati da plotone armato, e ci portavano, non so, su un ospedale,
su un cava,
o a scaricare vagoni, o una cosa che mi sono dimenticato, molto carina anche quella, con i bombardamenti che c'erano nel Brennero, le varie stazioni, tutti i vari binari, venivano smantellati per ricostruire la linea di poter passare. Ecco, quello di cavar su rotaie è una cosa spaventosa, perché era una...
quindi vi mandavano a lavorare sulle massicciate anche?
Certo, e anche molto grazioso scaricare le bombe inesplose con un bel martello di gomma, le istruzioni, poi si mettevano di dietro, ti faccio il segno così, e quando lei dava il colpo così, tac, si slittava la spoletta, e faceva così, ma sono qua o sono... Anche quelle erano cose molto graziose.
E sotto la galleria del Virgolo?
Oh, il Virgolo l'abbiamo fatta noi. La galleria del Virgolo era galleria per la strada, ma è diventata una fabbrica di cuscinetti a sfere, che era necessaria, e dentro al Virgolo, ecco, a fare le massicciate, a portare i muri. Il Virgolo è stato fatto con tutti i prigionieri. La fabbrica di cuscinetti a sfere.
La IMI. IMI si chiamava.
Non lo so, non lo ricordo.
La IMI. Quindi voi siete stato anche lì?
Certo. Altro che.
Ma a proposito di questa cava, può dirmi qualcosa di più? Perché di questa non avevo mai sentito, non so assolutamente dove collocarla. Era vicino al campo, andavate a...
Era lunghetta. Era lunghetta, aspetta. Dunque, no, per Sotterlano era l'altro. Si andava, no, subito prima di Bolzano, per andare su, cosa c'è? Laives?
Laives Bronzolo.
Da quelle parti là.
Porfido,
il granito, Porfido.
E dove, cioè, estravate il Porfido e lo mettevate su camion?
Su camion, i blocchi,
caricati. Quindi una cava all'aperto?
Aperto. Però... No, quello era un altro porretto.
Cioè, hanno ammazzato qualcuno?
Sì, però no, è successo dentro quando l'ha portato in Germania. Un amico
a Bolzano?
No.
A Merano?
No, in Germania.
In Germania. Non mi ricordo più, erano 3 o 4 campi che erano sempre quelli che...
Allora, lì siete rimasti tre mesi.
3 mesi circa, sì. Poi invece sono stato liberato a Merano, ed è stato a Merano la storia dei quadri. E di quello che era il funzionario della Croce Rossa Internazionale, che nessuno lo sapeva, che faceva l'antiquario di Merano. Io lo credevo che fosse un antiquario, ed era uno svizzero.
Il nome non lo sa?
No. Non mi è stato possibile.
E questi quadri erano dentro in questo castello?
Sì.
Però diceva che il castello è fuori Merano.
Fuori, ma ce n'era, perché tutti quei castelli attorno, Anna Turno, Sluderno...
Se io le dico un nome, le dice San Leonardo in Passini.
Oh, San Leonardo anche sì.
Ma non è quello dei quadri.
No, non è quello dei quadri questo.
Ecco, lì a Merano la sua occupazione qual è stata? Quella dei quadri?
No, quella è stata incidentale. A Merano era caricare e scaricare vagoni. Tutto quello che portavano su, dai sacchi di caffè, che allora il caffè era una cosa rarissima, caricare e scaricare vagoni.
Cioè in stazione?
In stazione.
Maya Bassa?
Maya Bassa, sì.
E poi?
Ma tante volte non si fermavano in stazione i vagoni perché con la storia dei bombardamenti venivano diciamo spostati in rami ferroviari tirati fuori
secondari
sì, ecco, e cavar su rotaie per ripristinare la linea ferroviaria, il ponte dei Vodi, quante volte l'hanno bombardato quello che fra
anche lì
per Baco.
Dov'è?
Tra Trento e Bolzano.
Tra Trento.
Esatto.
Ponte dei Vodi, dove la candida ha avuto paura?
Al ponte dei Vodi.
Sì,
altro che. Perché la gola, sì, che coi bombardamenti da allora buttavano giù tante di quelle bombe che facevano spavento, tanto è vero che la montagna per un certo periodo aveva tutte le buche, diciamo, delle bombe. E anche là prendere e ripristinare almeno una linea che potesse tirare dritto per poter proseguire.
E uscivate con le zebratte? Con la tuta che
avevate? Sì, non esisteva altro da cambiarsi. A Merano avevo quell'altra tuta in due pezzi, e a Bolzano quella bianca. Io non ho mai avuto altro.
Quando eravate lì a Bolzano, o anche a Merano, avete potuto scrivere a casa?
Sì, qualche volta sì. Perché quando ci mandavano fuori con le squadre c'erano tupi, c'era qualche paesano che salutava così, e allora avevamo sempre nascosto un pezzettino di carta o qualche cosa, un segnalo, e allora si poteva comunicare in questa maniera.
Però voi ricevere lettere o pacchi?
Non ho mai ricevuto.
Avete mai ricevuto niente?
Io non ho mai ricevuto pacchi, però c'è stato qualcuno che riceveva dei pacchi. Come? Non lo so.
Ecco, e all'interno del campo c'era, chiamiamolo, un movimento resistenziale, c'era qualcuno che stava da fare, che voi vi ricordate?
No, ho visto delle cose meravigliose, delle cose orribili, però là era proprio la sopravvivenza e basta.
Raccontate qualche cosa meravigliosa.
La cosa meravigliosa, sì. Quando che hanno scavato quella galleria nel silenzio per uscire dal blocco per poter scappare, e che li ha sorpresi l'ultimo momento perché ha fatto la spia, eccetera. Sono stati 15-20 sotto zero, tutti inquadrati fuori al freddo. Se non salta fuori chi è stato, non vi muovete. Solite guardie, cani, eccetera. Non è saltato fuori per un giorno, il giorno dopo si è fatto avanti uno, che era un ex ufficiale di non mi ricordo più degli alpini o dove fosse. E si è costituito lui. In realtà erano parecchi, però con questo hanno liberato le squadre. Ho visto un gesto di uno che ha offerto la propria vita per gli altri. Sì, anche questo ho visto. Ed era nel blocco, l'ultimo del capannone, non mi ricordo più come si chiamasse. Ah, che roba.
Ecco, voi dicevate prima dei triangoli azzurri che erano degli inglesi.
Sì.
Cioè nel campo c'erano anche...
Sa che con la guerra, ancora quando c'era l'esercito italiano, un certo numero, per esempio, di inglesi sono stati catturati in Africa e portati là. Quelli sbandati le hanno attribuito i tedeschi questo triangolo, che non erano né italiani né niente, però militari ma non catturati da loro, ecco, questo era il triangolo azzurro.
Ed erano lì a Bolzano nel campo di Bolzano.
C'erano questi, c'erano i gialli, che erano gli ebrei, i rosa, che erano i rastellati, e gli ostaggi.
Ricordate se
gli
ostaggi? Bambini di 5-6 anni col nonno di 60-70.
Bambini
di pochi anni, certo.
E dove erano questi?
Qua e là, messi nel blocco, magari cercavano uno che era un ufficiale dei pini, avevano preso il padre e il figlio. Allora praticamente nonno e nipote, messi in campo di concentramento e tenuti dentro. Che fine abbiamo fatto non lo so, però c'erano, sì. C'erano sì.
Non vi ricordate se c'era, che c'era una famiglia dentro nel blocco celle che avevano un bambino appunto piccolo di 4 anni? Che c'erano due sorelle.
Ho un vago ricordo. Il blocco delle celle era proprio in mezzo al campo, messo di traverso così.
In mezzo al campo?
Sì, sì, non era un blocco. Le celle erano proprio in mezzo al campo.
Non erano in fondo?
O in fondo, ma comunque non facevano parte dei capannoni. No.
Ecco, questa famiglia che erano? Mamma, due figlie di 20 anni...
Vaghi ricordi di tutte queste mostruosità così, però c'erano anche quelli, sì.
Ci raccontate un'altra cosa bella del campo che avete visto, oltre a quella lì del tentativo di fuga?
Quella è stata una cosa che non dimenticherò mai.
Ecco, è un altro fatto, un altro episodio che avete assistito di questi belli?
Ma
e allora
non saprei. Brutto.
Quello più brutto che avete.
Tira fuori uno, messo dentro in cella, con le gambe e le braccia rotte. Dopo una settimana, tirarlo fuori, proprio con gli arti spezzati, e pestarlo ancora, questo l'ho assistito, fatto da quei due ucraini maledetti.
E lui chi era?
Un italiano sicuramente là, ma queste sono cose terribili.
Ecco, e mentre su, quando avevano chiamato per andare su a Maya Bassa, cosa avevano detto?
Niente, che c'era bisogno di uno specialista, siccome io servivo per fare l'elettricista, una cosa molto graziosa. Nella caserma di Maya Bassa, nel distaccamento delle SS di Merano, Ausstelle Meran, nel distaccamento di Merano, verso la fine della guerra, erano un po' tutti abbacchiati, sentivano che stava per finire anche questi signori delle SS, e bevevano. E avevano preso l'abitudine, siccome erano tutte le villette attorno, che vivevano loro, dentro nelle villette questi ufficiali, avevano preso la maniera di spararsi un colpo di pistola nella serratura, così far la risata dopo essersi ubriacati, così non vai a letto, no? Uno con l'altro. Alla mattina lo specialista, che ero io, dovevo andare a aprire le porte, per cui io facendo il giro ho tolto tutte le combinazioni dentro, in maniera che bastava anche un chiodo piegato per aprire, perché sennò dovevo stare là a diventare matto. E allora, come specialista, e ogni tanto mi davano magari una mela, o mi davano...
Cioè, gli avete tolto il nottolino?
Sì, 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 sai che c'è la combinazione, tolto quel nottolino, lei in maniera che... Per stare a diventare matto, ecco, anche queste cose, ancora dietro la...
Allora, il campo di Merano era anche quello sotto l'SS, non c'era Wehrmacht?
Solo SS. Solo SS, e non solo, noi eravamo consegnati con tutti i numeri da un distaccamento all'altro e se ne assumevano la responsabilità di questi numeri.
Senta, ma e quanti eravate più o meno a Merano?
30-40.
E arrivavano ogni tanto delle persone in più oppure siete...
No, perché eravamo già verso la fine e quindi non arrivavano più.
Ma
neanche andavano indietro, per cui per me è stato un bel rifugio, un bel scappare, diciamo, a Merano per me è stato un bel passo avanti, anche perché avevo cominciato sia pure ad andare a aprire le porte, ma almeno sentivo un ambiente caldo a scaldarmi le mani.
Cos'era, marzo, aprile?
Alla fine aprile.
Quindi,
a Merano io sono andato fra febbraio e aprile, sono stato a Merano.
Il 30 aprile voi del 45 eravate a Merano?
E prigioniero, ancora. Sapendo pur la gente che gridava per le strade, questo e quell'altro, eppure finché non sono venuti dentro ufficialmente a scarcerarci. Avevo però, da buon specialista, fatto le chiavi false dell'armeria. Eravamo in 3 o 4 pronti che vender Carla la pelle se per caso capita.
Anche vostro fratello?
No, mio fratello non è venuto con me.
No,
è stato scarcerato lui. Un certo numero, dopo 2 mesi o 3, li hanno scarcerati, Triangolo Rosa ancora. È stato allora che ha mandato quelli rosa e poi quelli dentro diventati rossi.
E le vostre sorelle invece sono venute su?
No, rosse, che loro, il Triangolo Rosso, sempre con me, sempre.
Ecco, il 30 aprile a Merano, attorno al 30 aprile, è successo un fatto di sangue, ve lo ricordate?
Sì, che sparavano dalle strade. Ci ha sparato dietro,
il carone.
Dalle case, le infermiere dagli ospedali, sai che gli alberghi erano ospedali, quasi tutti, a parte Meranerhof e altri, ci ha sparato dietro. Cioè quando sono uscito per la strada, ci sparavano gli infermieri. Dicevo l'infermiere, chi poteva essere dentro che rimaneva là ormai?
Era figlia. Sono ucciso anche delle persone.
Certo. Non fanno i ricordi. Guarda.
Ecco, altre due cose importanti. Nel campo di Bolzano, quando siete arrivati nel campo di Bolzano, all'ingresso,
sì.
C'era su una targa, c'era qualcosa.
Sì, signore. Polizeiliches Durchgangslager.
Era sul cancello?
Sul cancello.
Sopra il cancello?
Sopra il cancello. E reticolati, sopra c'era questo cartello e poi c'era il cancello.
E a Merano cosa c'era scritto?
Niente. Sì, c'era il cartello che diceva SS Gripchapter und Dittenderher aus Stelle Merano. L'amministrazione dell'SS, il distaccamento di Merano.
Ma la vita all'interno del campo di Merano era un po' sul ritmo di quella di Bolzano?
Mille volte meglio, eravamo pochi, ci conoscevamo e anche qualche maresciallo o con le denominazioni delle SS che erano completamente diverse, dei gradi, qualcuno diceva, ma che presto finisce. Sentire confidenze di questo genere dalla SS per me sembrava toccare il settimo cielo, sta proprio per finire.
E a Merano c'erano anche ebrei o eravate solo triangoli rossi per i colori?
Nessun ebreo a Merano.
Donne?
Donne sì.
Più uomini o più donne?
Più o meno metà e metà, perché le facevano cucire, confezionare sacchi, sempre per queste spedizioni, sa?
E quando eravate a Bolzano, nel campo, avevate sentito di questi Austenstelle, di questi altri campi, non so, avevate sentito parlare prima di Maya Bassa o di altri posti?
No, però ho sentito il capoblocco Mattagliati che aveva detto occorre un certo numero di persone per Merano. Un mio carissimo amico che è morto adesso purtroppo, ma proprio nati e cresciuti insieme, Nino Paoletti, che conosceva, era andato tanto tempo, dice potessimo andare a Merano, è tutta un'altra area, eccetera, si è fatto avanti. Allora per me lo stimolo, dice, se non altro non moriamo dal freddo in queste condizioni, perché il freddo è stato una cosa tremenda, arrivare bagnati con una sola tuta e fare il bilancio scientifico, conviene tenerla, visto che è già calda l'acqua che ho addosso, o toglierla. Qual è il bilancio termico che conviene? Fare questi ragionamenti. È una roba. Comunque con tutto questo sono arrivato a casa che pesavo 42 kg, io uno di 80 kg.
Arrivate 20 anni.
Sì. 20 anni giusti. Sono del 24.
E per quello che riguarda le funzioni religiose, lei si ricorda di questa di Natale e si ricorda magari anche di qualche altra funzione, oppure è l'unico episodio?
L'unico episodio che ricordo è questo, però c'erano dei preti perché so che quando ci hanno portato via tutti gli indumenti, i vestiti eccetera, e ci hanno dato questo berretto, alla mattina c'era la famosa adunata, tutti inquadrati, i numeri controllavano, berretti su, traduceva, berretti su, finché non sentivano il colpo secco, tutti insieme, non si diceva fuori le squadre. Ce n'era uno che aveva proprio, uno o due che avevano tagliato dal cappello da prete, che avevano fatto il berretto un po' più consistente con la cupola che poteva stare addosso. Allora sapevo che erano preti, insomma.
Ma gliel'ho chiesto perché alcuni si ricordano di un sacerdote che entrava, che non era un prigioniero, ma che veniva apposta il sabato o la domenica a celebrare messa.
Non l'ho mai visto.
E poi usciva, cioè era un esterno.
No, non lo ricordo assolutamente.
Neanche a Pasqua, no, io a Pasqua non c'era.
No,
io non ero a Pasqua.
Perché era venuto qualcuno nel canto di Bolzano.
No, a Pasqua io...
Il monsignore proprio, il monsignor Bortignone.
Il vescovo?
Della diocesi di Belluno.
Sì. Ma io non ero...
Allora lì a Milano, vi ricordate a proposito di questo personaggio della Croce Rossa, che c'era un italiano che poi è scappato alla liberazione e che ha riparato in Svizzera, non ve lo ricordate?
Non esattamente.
Quello personaggio
Edgardo
Sogno.
Il suono mi suona il nome, però non ricordo.
Era
Milano,
no,
è andato su Milano.
Scappando, sì.
È andato su Milano. Ecco, la liberazione ce l'ha raccontata.
La liberazione è stato un sogno.
Dove eravate in quel momento lì?
Io ero. Già la sera prima avevamo visto dei movimenti strani e avevo distribuito le mie chiavi della Maria. Perché questi qua ci fanno fuori. Al mattino chi dorme? Nessuno. Affacciarsi con la testa così a guardare giù e vedo tutto uno strano movimento. Ci hanno riuniti tutti insieme ed è venuto avanti questo signore della, che era quello che giorni prima era venuto per i quadri, questo svizzero. Ha detto la guerra è finita. È stato un urlo generale per noi sapere che, e quando abbiamo varcato la porta e abbiamo visto delle jeep americane, che erano già arrivati gli americani, delle jeep americane ci sembrava un sogno, e mi ricordo che si sono avvicinati e ci hanno detto che eravamo prigionieri e mi hanno offerto le Chesterfield. Un sogno, sembrava.
E poi cosa è successo?
E poi da Feltre sono venuti su con dei camion, l'impresa locale dalla corte, che aveva avuto anche lei, questi dalla corte hanno avuto dei figli prigionieri con me, però poi a raccoglierci, a portarci giù, ci hanno portati giù.
A Quindi direttamente da Merano?
Da Merano.
Non siete più ritornati a Bolzano?
No, perché eravamo un certo numero, ci siamo riuniti, no? E siamo venuti giù da Merano direttamente.
E lei a Merano ha ricevuto il foglio di rilascio?
Da questo...
Ma un Entlassum, sai, proprio quello con su il nome, firmato da Tito?
No, Tito non c'entrava, no, dalla Croce Rossa Internazionale.
E ce l'ha ancora questa carta?
No, e non sono riuscito a farmela dare perché quando è finita la guerra mi hanno chiamato al servizio militare e allora ho dovuto allegarla come documento al distretto militare di Belluno. Io sono in altre occasioni successivamente sono andato per farmelo ridare indietro, ma detto che non c'era più.
Ma avete dovuto fare militare al servizio militare?
No. Perché avevo questo documento di scarcerazione di campo di concentramento.
E neanche le vostre sorelle hanno quel documento lì?
Beh, sono morte ormai, da anni.
Non lo so se ce l'hanno sempre, però...
Probabilmente sì. Sì, noi avevamo questo foglio e mi ricordo che ci ha fatto la lunga presentazione del mondo che avevamo trovato fuori, dice guardate che trovate. Per tornare a casa, un percorso duro e tremendo, la guerra è stata spaventosa perché si raccontava tutto questi particolari. Questo svizzero, che è stata una sorpresa che non avrei mai immaginato.
Cos'era, uno svizzero che parlava italiano?
Parlava italiano, tedesco, parlava benissimo.
Ma lui era svizzero tedesco, italiano? Che svizzero era? Insomma, che tipo di...
Parlava italiano benissimo, però parlava tedesco benissimo perché era lui il consulente per i quadri della SS, dunque.
Che età poteva avere più o meno?
Allora avrà avuto sui 40 anni, quindi...
Condivisa da SS?
No, un borghese. Era un cittadino che era stato preso per stimare i quadri.
Un esperto di quadri.
Però mi ha chiamato in disparte che quando mi ha detto come vi trattano qua, eccetera, io ho detto tutto per l'amor del cielo qua, che si sbaglia tutto.
È importante secondo voi che i giovani di oggi conoscono questa storia?
Le ho premesso prima, e poiché lì la mandi in casa rete, mio nonno Garibaldino, mio papà diceva, ma dai che sono cambiati. Mio papà lo diceva a me, io dicevo, ma papà, ma dai che sono cambiati. Ecco qua, io l'ho ripetuta 100 volte alle mie 2 figlie, e che non mi vengano a dire che i tempi sono cambiati, perché può succedere ancora. Ecco perché è importante. Perché un niente che un gruppo di violenti col potere in mano, là non c'è più né destra né sinistra, non c'è, sono tutte balle. Guarda, io ho girato il mondo e con molto piacere, e ho visto 2 cose che si assomigliavano spaventosamente. La Spagna di Franco, che più fascista non poteva essere, e la Russia di Brezhnev, che più comunista non poteva essere. La stessa roba. Da una parte a Barcellona gli dicevano, sotto voce, stamattina ne hanno fucilati 2 ancora sul Montjuïc. A Mosca mi dicevano, stamattina ne hanno mandati 4 in Siberia dei nostri sotto voce. E poi, quando con confidenza mi dicevano, che speranza c'è per il mio popolo. Io ricordo che una volta ho detto, guardate, io stamattina sono entrato al Cremlino. Voi da 50 anni non c'entrate, o 70 anni. Vuol dire che siete sulla buona strada. Per me, la vostra, visto da me, evoluzione, non rivoluzione, perché sennò va su quelli più cattivi di voi, secondo me. E allora sentire queste famiglie, sa, a Mosca, che si volevano sentire il capitalista, che ero io, no, secondo loro, come la pensavo. Ed è successo così. Poi ho portato mia moglie e è entrata tranquillamente al Cremlino, ma loro per 2 generazioni o 3 non sono mai entrati. Ecco, evoluzione, non rivoluzione. La rivoluzione non
fa niente. Prima raccontavate di quell'episodio quando eravate a Caracas, se non sbaglio.
Sì.
Che è venuto questa...
Zoppoli, sì.
E chi era questo qua?
Quello, cioè, subito dopo la guerra, quello era un prigioniero che lavorava nell'officina delle automobili, dentro, di riparazione automobili, dentro del campo di Bolzano.
L'officina?
Era dietro al muro. Ma io, e là facevo l'orologiaio, io, no?
Allora, se questo è il campo,
sì,
questo è l'ingresso.
L'ingresso, l'officina era qua,
da questa parte qua. Cioè, e si campo come? Da qui oppure c'era una porta nel muro?
No, sempre, io sempre il rapporto è sempre stato interno, dal muro.
C'era una porta nel muro?
Dal muro, sì.
E c'era questo garage, c'era questa officina meccanica e poi c'erano altre officine?
Sì, forgiare ferro, fare catenacci, roba
di... C'era anche una tipografia?
Sì. Un vago ricordo che c'era anche una tipografia, sì, con delle macchinette.
Voi a Bolzano avevate delle monete interne del campo?
No, io no. Però avevo sentito parlare, però io non le ho mai avute, monete interne del campo.
E c'era anche una falegnameria, che lei sa?
Non ricordo.
La lavanderia?
Sì, lavanderia sì.
Vi ricordate, visto che facevate un po' l'elettricista anche, se c'era un elettricista di Milano?
Non ricordo.
Che aveva nascosto una radio, un apparecchio radio.
Io non ho mai detto che ero radiotecnico, perché quella era la condanna a morte per me, per paura di spionaggio, sa? Mai. Per questo che da buon radiotecnico sono andato a fare l'orologiaio, perché solamente parlare di radio era finita, perché paura di comunicazione col nemico e intelligenza. Mai detto.
Quando quando partivano i deportati
sì.
per la Germania,
sì.
cosa succedeva lì?
Succedeva questo. Al mattino era una mattina come un'altra, però si vedeva il tenente Tito con tutti gli scartoffi, questo qua alle liste, e cominciava l'appello dei numeri e tirava fuori e durava un'ora e mezza a ripetere il numero. A un bel momento questi venivano messi da parte, gli altri rientravano nei blocchi, questi venivano portati alla stazione, che c'erano già i treni di solito, perché gli stessi prigionieri dovevano sigillare i vagoni. Quindi c'era Beppi Grisotto, altri che conoscevo, che tornavano indietro dopo aver sigillato i vagoni con questa gente che veniva spedita via. Così.
Dalla stazione, non da altre parti.
Non lo so, perché io non sono mai andato.
Li facevano sigillare.
Sì, questo c'è anche sul libro di
Sì, no. Facciamo una pausa così finiamo.
Fumiamo una sigaretta. Io cosa faccio? Io faccio questo, io faccio l'altro. E dicevo, io voglio andare in un paese. Siccome collezionavo francobolli, c'erano quei paesi tropicali carini come Ecuador, Venezuela e Colombia, che sapevo che là non ci sono stagioni, che fa sempre caldo e che la finestra aperta o chiusa sia la stessa cosa. È capitata l'occasione, sono partito per il Venezuela. Ho piantato e ho trovato il mio bel caldo 12 mesi all'anno e mi sono rifatto, quello è stato. Poi venivo spesso in Italia. In un viaggio dovevo tornare in aereo, ma siccome gli aerei allora bisognava prenotarli col tempo, dovevo anticipare il ritorno, ho detto bisogna che vada per Genova, che c'è una nave che parte. Sono tornato e ho trovato lei al consolato, una ragazza giovane, di 20 anni, sarà tutta bionda. Allora io...
Al
consolato venezuelano proprio. Sì, per avere il visto per entrare allora.
Ah, perché lei lavorava lì?
Io no. Dico, come la fa questa qua? Allora, da cavaliere dico, prego, se ogni tanto così ho visto quando presenti i documenti di dove, come si chiama, e dove in realtà era pieno così. E nel frattempo fuori avevano impiccato quegli altri in piazza.
Terribile.
Orribile.
Ma e poi quando lei è ritornato nella sua terra,
sì.
ha trovato... Paesi rasi al suolo.
Tutti i paesi, Aune, Sorriva, eccetera, bruciati anche con la gente dentro. Lei capisce che la gioventù mette la divisa delle SS, ma chi ci sta? Sono scappati tutti in montagna, per cui è stata una persecuzione continua. E chi rimaneva, io mi ricordo che sono state le 5 del mattino, 6 del mattino, mia sorella mi dice, ma guarda che... passano via accompagnati dalla SS, dei gruppi di famiglie. Non fa neanche ora di finirla, suonano il campanello, erano sotto, sigillato la porta di casa, fuori tutta la famiglia, portati via anche noi. Siamo tornati tutte le famiglie là del centro. Tutti.
Sì.
Io non so se posso essere vista tutti, io vi ho raccontato.
Ah, adesso una cosa.
Seguo te?
No, parti lui. Sì. Allora, questa fotografia qui.
Questo sono io e le mie due sorelle.
Ecco.
Questa è proprio dentro nel cortile di Maia Bassa di Merano. E in fondo. Sono questi qua, erano capannoni dove si imballava roba.
Lì che tutta avete su lì.
No, questa qua ormai eravamo liberi perché poter fare le fotografie. Ci siamo messi su una maglia per uno, avevamo una tuta di due pezzi.
Ma c'è il triangolo. Però.
Sì, avevamo la tuta, non era una tuta, avevamo due pezzi qua, tutti. Era Bolzano che avevamo la tuta unica.
E lì chi è che aveva fatto questa foto? Non...
Uno che era venuto su, che era venuto... perché dentro venivano anche a lavorare dalla gente fuori di Merano, venivano a lavorare anche loro, e non ricordo più chi me l'abbia fatta, so che mi ha fatto un rullino e ho detto dammelo che poi penso io, e questa qua, eccola qua, ecco, vede il triangolo e il numero.
Certo.
Io avevo il 4972.
Mi siete ricordati il numero, eh?
Vede che già mi crescevano i capelli, vede che erano già lunghi due dita. Eravamo sempre nella parte a zero, eh?
Sempre.
E qualche volta anche le donne. Qualche volta. Siccome eravamo, se non c'erano cimici c'erano pidocchi, piccole cose che si dimenticano, però le assicuro che la scabbia a grattarsi fra le dita qua e non aver acqua, non aver niente, cose che non si vedono, qui è stato il torno alla vita.
C'era un'altra foto?
Ah, voglio la vedere. Ci ha dato informazioni molto preziose, perché una memoria così viva sui motivi della presenza a Merano non l'avevo mai sentita.
Ecco, questa è stata così. A Merano occorrevano dei prigionieri un po' da fidarsi, perché c'era da trattare della roba bella, non solamente mani da cava, capisce? Quindi bisognava tirare fuori qualcuno che sapesse come si tiene un quadro, ecco, per dare un'idea.
Certo. E di quella roba lì non si sa poi che fine.
M'han detto che parte è stata, ma tutte cose voci che ho sentito dopo, perché io non ho voluto più saperne niente, perché c'ha la ripulsa di dire il mondo passato, la vita comincia domani e guardiamo davanti.
Sa che c'è una via a Merano che si chiama via 30 aprile?
Non lo sapevo. Ha bisogno che si torni a Merano. No, perché a me piace Polzano, mi piace Merano, mi piace. Anzi. Mi piace anche il vino, avete del buon vino, eh?
Mi piace?
Anche avete del buon vino, sì. Non ho Blau Burgunder, ma se vuole un bicchiere di bianco di fresco, che lo beviamo, anche lei. Deve essere del Nena. Abbiamo in frigo del vino bianco di Merano, là di... No, sì, là vicino, di Appiano. Quello là che bevi tu normalmente, come si chiama?
Chardonnay.
Chardonnay. Ah, Chardonnay. Questa foto invece?
Questa è in Piazza Alta, però me la sono trovata a casa perché era la resa, era la foto della resa di Feltre. Così mi hanno detto, la presentazione dei documenti della resa agli americani, doveva essere.
Ah, quindi questo è il 45?
45 questa.
45. E in che zona è della città questa qui?
Piazza Vittorio Emanuele, sulla piazza alta, questo qua è il Palazzo Guarnieri, a sinistra che non si vede, quello là tutto settecentesco, bello. Ricordo benissimo dov'è. Qui a destra c'è il teatro, il Palladio. Questo è proprio ai piedi Nena di... Forse l'ha fatta mio padre. Forse l'ha fatta mio padre di sfuggita.
Allora mi piace Merano e Bolzano.
Sì, molto.
E non siete più ritornato?
Ogni tanto, ecco, mia figlia appunto per l'ospedale che ci è andata su. Diverse volte ho detto vengo su anch'io, magari giro, ma non è neanche più l'ombra di quella triste cosa che era. Guardi che era brutto, perché.
Non vi andrebbe a raccontare la vostra storia degli studenti?
Quali studenti?
Ragazzi delle scuole medie o delle medie superiori.
Di Bolzano o di Merano?
Di Bolzano o di Merano. Italiani o tedeschi?
No, a me no. Io non ho niente, assolutamente niente contrario.
Cioè raccontate la vostra storia come ce l'avete raccontata noi.
Ma certo, perché no? Io ho visto una cosa molto simpatica che mi ha fatto impressione. Vedere dei ragazzi giovani che uno parla in italiano e l'altro risponde correttamente in tedesco o viceversa, senza problemi, perché io sono un internazionalista, insomma sono cittadino del mondo, a me piace la libertà. E quando ricordo che fuori per le squadre magari ci fermavano in centro...
Ci state viziando qua.
Dai, va là col caldo che la fa la Carla.
Grazie. Magari veniva
un po' perché bere troppo, che c'è un po' di diabete, dobbiamo stare un po' attenti, ma noi siamo vicini col pensiero, meglio così.
Questo Chardonnay di Appiano.
Molto buono. Molto buono.
Dicevo che passeggiando era normale che venissero dei bambini e vedevano queste bestie rare con vestiti con la tuta che avevamo come. E mi ricordo uno che mi veniva, visto Zigeuner, sei uno zingaro, perché eravamo confusi come degli zingari, come della sottospecie. Guarda caso, magari con me c'era il professor Ferrari, no? Però eravamo ridotti in quelle condizioni. E un'altra cosa che mi ha fatto molto dispiacere, una volta a Bolzano, c'era l'Arancia, a Bolzano, sì, l'Arancia, e erano tutti italiani, quando passavano le squadre c'era dietro a qualche angolo qualcuno con dei pezzi di pane che cercava di darci un pezzo di pane perché era fame. E vedere magari una bella signora molto elegante avvicinarsi, buttarlo per terra, schiacciarlo sotto i piedi, e questo è capitato anche a me. Non è bello questo.
Anche cioè, questo. Gli operai gli davano.
Certo, se potevano, qualcuno cercava di dare un pezzo di pane a questi prigionieri che passavano al mattino e poi scappavano via perché era proibito avvicinarsi. E mi ricordo che questa donna, molto fine, si è avvicinata, mi ha buttato, avevo il pane così in mano, me l'ha buttato per terra schiacciato sotto i piedi. Questo non deve essere una ragione per creare sette e odi, però dire che gente che c'è dappertutto. Io sono un razzista perché il mondo si divide in due razze, persone per bene e persone non per bene, che non c'entra il colore della pelle. Meglio, guardi, io ho vissuto in mezzo ai sanguinisti, meglio un negro onesto in gamba che un ciarlatano di quelli pieni presuntuosi nostri bianchi qua. E viceversa. La razza è.
Sì, pensavo anch'io, poi con la memoria.
La memoria grafica anche anche a.
Insomma.
Farsi dei giri. Ero lì.
No, ma io sai quello quando raccontava dalla Paola. Se ci fosse la Paola è una professoressa di Merano, che quest'anno ha fatto un lavoro assieme a lei, assieme a noi, come archivio storico, no? Una ricerca sulla deportazione, no? E sui luoghi di Merano, eccetera. Tra l'altro la scuola media, che è la scuola Segantini, è proprio lì in via 30 aprile, no?
Ah, sì, che appunto non sapevo che avessero.
Sì, proprio per quel fatto che è avvenuto, che raccontavate, no? La Paola andrebbe.
Una cosa bellissima, come siamo arrivati, un gruppo di una ventina, 15 o 20, da Bolzano che ci hanno portato a Merano, ci hanno portati tutti nelle cantine del Meranerhof a spidocchiarci, perché eravamo pieni di pidocchi e di scabbia, eccetera. Per poi portarci nella caserma di Maia Bassa, ci hanno spidocchiati tutti. Sa che sollievo. Era normale che venissero fuori i pidocchi dalle maniche, così. Ah, che roba! Non siamo esseri umani.
Se quest'anno ritratto il progetto.
Certo che
vi fate un giro sulla.
Oh, ma io volentieri, sa.
A Bolzano e a Merano.
Finché.
Ci vediamo come testimone.
Oh sì.
Ma sai cosa sarebbe bello?
Troppo.
Sarebbe bello insieme a. Bettiol, ecco. Assieme all'ingegnere Bettiol.
Che. Diagordo mi ha detto?
No.
Di Belluno.
Anche Belluno però con la storia della Piazza dei Martiri ne hanno impiccato uno per ogni palo. Che vergogna.
Invece il signor Bettiol era a Certosa Valsenale e scendeva a Sluderno, anche lui alla stazione per caricare.
Ah, ecco, vedi.
Anche lui mi ha parlato di questo. però per un'altra zona, invece per la zona di Merano lei me ne parla.
Sì, nella zona Merano sì.
Poi c'è, no, ma il Vecchiole era anche a Maia Bassa, lui andava in un castello solo, che si chiama Castel di Nova, perché dice che portavano dei tappeti e loro dovevano trasportare questi rotoli di tappeti.
Rotoli di tappeti, sì.
E l'abbiamo trovato questo castello, abbiamo fatto un giro con l'ingegnere un giorno in giro a Merano e poi l'abbiamo trovato. Perché non, ovviamente il nome non lo conosceva.
No, ma che nome ha? Perché
Castel di Nova in italiano e Krautwandsdorf in tedesco. Castel di Nova è in italiano.
Sì, ma mi pare di sapere che aveva tutti i tappeti dentro.
Lui dice che lì portavano i rotoli dei tappeti.
Per Bacco.
E lui dice in questo castello i rotoli
dei tappeti. Sì, ingegner Bettiol, però non ricordo.
Bettiol si chiama. Ma lui è scappato a marzo? Marzo del 45 è scappato dal campo di Senales, di Certosa qua a Senales.
Ce l'ha fatta?
In due sono
scappati. Non era anche quel suo amico del Pezze, quello là, qua?
Querincig, perché lui è scappato. Querincig, con la G.
È scappato da dove?
Dal treno, per andare in Germania.
È già venuto. No, dopo quello lì, se no.
Che mi piace proprio.
Male che guido io.
No, dica la verità che è un buon bicchiere di vino.
No, è. Poi anche la temperatura giusta. Gradito.
Ah, lui è scappato che l'avevano. Stava andando.
Querinci.
E di dov'è?
Non lo so. Lui era venuto a Feltre, ma non era feltrino. È stato catturato a Feltre. Sì, ma doveva essere sloveno, da quelle parti là di origine.
Quindi è arrivato a Bolzano?
È stato a Bolzano, poi fra gli imbarcati per portare... ed è riuscito a scappare dal treno.
Quindi siete visti dopo la guerra?
Sì, per Bacco. L'hai conosciuto anche tu, Nene?
L'ho conosciuto, perché questo qui poi gestiva a Feltre le
confezioni. Oh, io.
Avendo lui salvato la pellaccia, ha detto Pescara Marchia, faccio quello che gestisce il posto. Perché nella vita.
Ah, ma l'hai conosciuto, sì.
Appunto, qualche cosa di.
Comunque, il rastrellamento di Feltre e la deportazione di feltrini di quel 3 ottobre è significativo perché erano tutti gruppi, pezzi di famiglia. Molti erano in due, in tre, e unici in quattro noi, io due, un fratello e due sorelle, ma gli altri due, tre, i Dalla Corte, i Palminteri, eccetera, erano tutti, se tu guardi nella lista...
Qui sono passati un po' gli elenchi.
Sì, no, e poi uno faceva così col mitra, una parte e dall'altra, però non nessuno ha mai saputo se quelli di qua vivi gli altri morti o viceversa, certo che era avvenuta la divisione. Poi ho visto che... Quelli che erano di qua, compreso mio padre e una mia sorella, hanno aperto le porte, li hanno accompagnati fuori e siamo rimasti noi là, di notte, può pensare che allegria.
E quando è finito tutto e avete rivisto vostro padre?
Ah, io ho detto una cosa. È una cosa che sembra mostruoso, ma bisogna provare per... Solo una gioia così grande si prova soltanto con un dolore così grande. Questa è la verità. Ah, ero padrone del mondo.
Stavo dicendo, parlava del Venezuela. E anche del Vittore, no?
Ah, infatti pensavo a Vittore quando parlava. Cioè.
Chi è questo?
È un professore di Verona. Che era già laureato in lettere di filosofia quando è stato preso, è stato mandato a Bolzano, Flossenbürg, Erzbruck, e poi è andato in Sud America per fare fortuna, perché poi è stato anche picchiato quando è tornato a casa. Cioè non solo picchiato in campo, quando è uscito si è accorto che la lotta non era
finita,
ma forse non era neanche cominciata. E poi dal Sud America è passato in Nord America e lì è stato per 20 anni all'Università di Bologna. Chicago. E adesso è 5-6 anni che torna in Italia, perché la sua città è un po' migliorata, ed è a Verona.
A Verona.
È così.
Anch'io ho pensato.
13 anni sono stato io. 13 anni sono stato io. Dal 47 al 60.
Diciamo è stato uno dei fondatori della Casa d'Italia, ai tempi a Caracas. e poi ha portato così un angolo di cultura musicale allora.
E facevo le trasmissioni alla Radio Nazionale della presentazione della musica italiana, della, tutte le domeniche al pomeriggio, la presentazione delle opere, cioè... Sì, ma lo facevo per hobby, così mi divertivo un mondo. Senso di libertà. Beh, io sono nato e cresciuto in un ambiente sempre musicale, per la verità, quindi questo è contribuito.
Tintinio e musica.
Come?
Tintinio e musica.
Anche Vittore, Vittore poi è un pittore, scultore, sì, è un personaggio, poi si è innamorato, si usa Vittore quando racconta la sua storia perché viene con noi nelle scuole a raccontare la sua testimonianza.
C'era una certa Marianne Menius e una certa, due tedesche di Ulma, prigioniere, giovani.
Diciamo anche le zingari,
eh?
Le zingari c'erano
anche. Beh, anche zingari, eh. Anche zingari.
A Merano anche di zingari?
No, a Merano no.
A Bolzano?
Sì, a Merano sì, c'era la Maria Ferrari, si chiamava, che era zingara. Sì, sì.
Zingara?
Zingara, zingara.
Che triangolo aveva?
Come no, sto italiana.
Rosso?
Rosso. Sì, sì, sì.
E queste due tedesche?
Monica Klotz e Marianne Menius si chiamavano. Non sono mai riuscito a sapere cosa facessero là fra gli altri, perché avevo sempre paura che fossero una spia, sa, dentro. E poi scarcerate, sparite così.
Di Ulma.
Che
lavoravano come voi?
Sì, sì.
Prigioniere.
Io credo che probabilmente avevano seguito qualche militare ai tempi eccetera, no? E qui si l'ha presa e l'ha messa dentro, probabilmente erano fidanzati di qualche italiano, sa che prima forse è successo questo e là non guardavano in faccia nessuno.
Ma anche gli zingari c'erano che sono morti di tubercolosi.
Chi? I zingari? Le zingari sì, e la Maria e sua sorella. Che c'era la cosa strana, proprio gli ultimi giorni un certo maresciallo Keck, che era un archeologo che aveva della SS, però una persona coltissima, un specialista in scavi nel Nord Africa era stato, eccetera, questo maresciallo Keck, e aveva un certo cuore, perché almeno con me mi chiamava Renato Specialist Com, eccetera, cose strane, no, non era di quelli che si sparavano dentro le serrature, che erano quegli altri disgraziati. E questo maresciallo Keck una volta mi ha detto: Renato, vieni che andiamo a caricare della roba là. Poi mi ha portato all'ospedale, andiamo a trovare Maria. Era questa zingara che stava morendo. Un gesto di umanità di questo maresciallo della SS.
Questo a Merano.
A Merano.
All'ospedale c'era una zingara deportata.
Deportata che stava per morire, però mentre a Bolzano l'avrebbero lasciata morire nella baracca, a Merano l'ha fatta ricoverare e sono andata a salutare Maria, che era tubercolosa.
E di dove era questa?
Non lo so, so che si chiamava Maria Ferrari di cognome e so, parlava italiano, insomma, come no, che era zingara e siccome questo maresciallo Keck era tubercoloso. Era tubercoloso.
Aveva visto
e allora non c'era ancora la penicillina né gli antibiotici. Guarda come saltano fuori così questi ricordi, eh? Incredibile.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.